scritta su un muro a Roma: immigrati, per favore, non lasciateci soli con gli italiani. Ne ha parlato anche il Papa all'Angelus, invitando a respingere ogni violenza, le istituzioni affrontino l'emergenza sociale. E ci si riferisce a Tor Sapienza. E oggi la Stampa ci offre un reportage dal cuore del problema, a firma di Domenico Quirico, ed è insomma interessante e annichilente, perché alla fine non si capisce che cosa mai avessero fatto questi rifugiati. Cioè, probabilmente dà più fastidio che ci sia lì la polizia per la malavita italiana che poi andiamo a leggere così, insomma, cerchiamo di capire ciò che non è comprensibile. Voi siete senza lavoro, è terribile, ma la colpa non è nostra, il titolo virgolettato. E a un certo punto leggo: qualcuno che inveisce contro di loro, peggio, ha ascoltato le loro storie, sa chi sono. Due arrivano dal Gambia, la vita si muove alta sui loro volti, completa e dolce e penosa. E poi eritrei, maliani, afghani, siriani, la geografia del mondo del dolore, dei fanatismi, della sofferenza, cioè da tutto ciò che cercano di fuggire. Folate di vento sollevano vortici di polvere e pezzetti di carta. Sono stanco, stanco, non capisco, ci sono problemi politici in Italia, ma che problema politico sono io e i miei compagni? Non avete lavoro, è terribile, ma che colpa ne ho io? Vorrei andare nella mia stanza e non svegliarmi. Insomma, tutta una serie di, così, più che di interviste, di frasi colte qua e là. Parliamo con fatica, strappi, il solito intervento di imbarazzo fra Fuggiaschi. Lui è oromo, etiope, ma nel mio paese comandano gli Amara. In Libia è stato un anno prigioniero in un campo, ha rischiato la morte prima che la rete di assistenza del suo popolo gli procurasse i soldi per traversare il mare. Dove abbiamo sbagliato per trovare tanto odio? Non abbiamo mai fatto casino. Noi del centro aiutavamo anche le vecchiette nel negozio, lasciavo il posto ai signori anziani sul bus, andavamo a scuola per imparare l'italiano. Poi vedo dalla finestra gente che viene verso la nostra casa, lancia pietre, cerca di dar fuoco al palazzo. Ma questi sono pazzi. E insomma, c'è stupore soprattutto da parte di questi rifugiati, che non capiscono di che cosa li accusino gli abitanti del quartiere. Poi più avanti un altro ha occhi profondi, segni sul capo dei colpi ricevuti e due costole rotte. A Roma è arrivato in aereo, ha scelto l'Italia per fuggire dal Congo e un regime che lo minacciava di morte. Dobbiamo parlare in auto perché ha paura a camminare per la strada. È uscito per andare a comprare da mangiare, non nel supermercato vicino al centro per rifugiati in cui vive a Tor Sapienza. Lì non accettano i buoni sconto, non vogliono i negri perché allontanano la clientela italiana. È andato all'altro supermercato, quello che è proprio dietro l'edificio di Viale Giorgio Morandi. In 10 lo hanno aggredito e pestato. Sul verbale c'è scritto che volevano derubarlo. Sono qui da 2 mesi, come posso essere nemico di qualcuno? Ho scelto l'Italia per essere protetto e sono degli italiani che mi hanno fatto questo. Mi picchiavano e mi dicevano negro. Spero che Dio li renda migliori e li perdoni. Più avanti ancora, lungo alcuni stradoni senza case, nel nulla, prostitute si preparano alla serata di lavoro. La città del sesso, la definisce addirittura un abitante infuriato. Ce l'ha trasferita qui Rutelli. Dice proprio così, come se fosse un teatro o un albergo. Abbiamo 10.000 froci qua, urla un altro alzando le mani al cielo, e li mette insieme all'altro degrado, la parola più utilizzata onnipresente. L'Eternit nei vasi dei fiori, i cornicioni che cadono, il centro sportivo non finito. Sì, insomma, di tutto possono accusare questi rifugiati, fuorché di favorire la prostituzione a Roma, ma comunque. Ci sono negozi e caffè, passano i bus, nonostante tutto questo. Una piscina all'interno del complesso delle case popolari, nucleo della rivolta, un centro di attività per i ragazzi intitolato a Morandi. Morandi chi? Il cantante, ha scritto qualcuno su un beffardo murale. C'è un'atmosfera di infelicità e di tensione che penetra in tutti i pori della mente. La criminalità c'è, ma è soprattutto italiana, e c'è chi dice che non apprezzasse la presenza della polizia che controllava il centro dei rifugiati minorenni, impicciava i suoi traffici, che se ne vadano, che questi immigrati appunto se ne vadano, per loro è un buon affare. Poi verso il finale si accendono una a una le luci dei palazzi e penso alla solitudine di quelle numerose povere esistenze rannicchiate nell'ombra delle case, romani e rifugiati, masticando la rabbia agli uni e la paura agli altri, riunite in un uniforme lamento. L'infelicità è davvero la cosa più abituale che ci sia al mondo. Così il malinconico finale di questo reportage da Tor Sapienza di Domenico Quirico sulla Stampa. E intanto questo è il paese delle catastrofi. Piove, governo condonante. Cominciamo da... Dunque, la Stampa, già che ce l'ho qui, perché il titolo Il paese delle catastrofi è proprio sulla Stampa. Il paese con più catastrofi in Europa, oltre 2000 morti negli ultimi 50 anni, a rischio 4 comuni su 5. L'esperto dice colpa di chi ha costruito negli anni 60. E poi altri quotidiani danno la colpa anche a chi non ha più smesso di costruire e ai condoni. A raffica andiamo a vedere Repubblica, che dedica tutte le prime pagine a questi disastri annunciati, ma ormai basta che arrivi l'autunno e a volte pure d'estate ed eccoci qua. Maltempo, regioni contro Renzi, i condoni li ha fatti il governo, il Presidente del Consiglio dice le vostre scelte sono da rottamare. Boh. Il nord nel fango, altri morti, poi sfogliamo così, maltempo, le regioni attaccano Renzi. Pisapia dice Milano è vittima dell'incuria di tutto il nord. Burlando dice basta battute per avere facili consensi, tocca al premier dare la svolta. E poi lo scaricabarile sulle alluvioni nell'Italia che non sa fermare il cemento. Questo è sempre Repubblica. Le cause del dissesto, dalla Liguria al Veneto, mezzo secolo di delirio edilizio che ha mangiato oltre 5 milioni di ettari di campagna. E mentre il paese frana sotto la pioggia, passa la legge voluta dal governo che sblocca i nuovi cantieri. Eh sì, perché c'è proprio bisogno di costruire altre case, no? Un terzo delle case in Italia sono in vendita o sfitte, però l'essenziale è costruirne ancora, altro cemento e poi l'anno prossimo altri piagnistei. E andiamo a vedere anche il Fatto cosa ci racconta. C'è un editoriale di Ferruccio Sansa che comincia in prima pagina, che dice caro Renzi, per la Liguria fatti e non tweet. Basta chiacchiere, basta tweet, Presidente Renzi, se vuole aiutare la Liguria servono fatti. Finanziate il risanamento di questa terra, prima di spendere miliardi in Terzo Valico e TAV. E liberateci da una classe dirigente che ha contatti con imprenditori già in manette. E a questo proposito andiamo anche a leggere, lo trovate sul blog del Fatto, ma anche nel sito comune-info.net, una fonte di informazioni molto interessante a mio avviso. E qui c'è una dichiarazione, uno sfogo di Marco Boschini, che è assessore all'ambiente dal 2004 al comune di Colorno in provincia di Parma, nonché coordinatore dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, autore di alcune pubblicazioni tra cui Nessuno lo farà al posto tuo. E scrive Marco Boschini: siamo in guerra, lo siamo da tempo e lo accettiamo impotenti. Ce lo dicono le cronache dei notiziari quasi ogni settimana da autunno a primavera inoltrata. Gli eserciti ci invadono da terra, via mare, dalle montagne, ci travolgono nei nostri letti mentre dormiamo, ci uccidono nei capannoni dove ogni giorno portiamo avanti il lavoro, sparano munizioni che non lasciano scampo, frane, esondazioni, terremoti. Hanno alleati a cui avremmo affidato la nostra sicurezza. La politica, le istituzioni locali, i partiti. che invece si rimpallano ogni volta responsabilità e dichiarazioni a favore di telecamere. Cambiano i nomi dei morti, gli scenari dei paesi bombardati, ma non il canovaccio della storia. Case costruite dove non si sarebbe dovuto, mancata prevenzione e cura del territorio, disorganizzazione nel gestire l'emergenza, polemiche, dolore, altri morti. Non voglio entrare qui nel merito di questioni per cui ci battiamo da un decennio, opere utili, opere meno utili. Se fossimo un paese normale si potrebbero fare un sacco di cose, ma non lo siamo, non è così. L'Italia è un paese malato, un paese in guerra. Invece di procedere con lo sblocca Italia e tutte le altre sicuramente utilissime opere pubbliche, dovremmo davvero fermarci, porre un freno, uno stop. Avere il coraggio di sospendere tutte le grandi opere previste nei prossimi anni e concentrarsi solo ed esclusivamente sul dissesto idrogeologico. Lo faccia Renzi, che ha così smania di cambiare questo paese in meglio. Lo facciano i governatori di regione e i sindaci sparsi nel territorio, siano il nostro esercito della salvezza. Agiscano subito, perché è già troppo tardi, perché stiamo perdendo. Stiamo perdendo questa guerra. E riguardo invece l'acqua, quella buona, quella da bere, beh, insomma, quella che esce dal rubinetto non sempre è buona da bere, però comunque dovrebbe essere buona da bere. E siccome gli italiani sono sempre più virtuosi, cioè ci hanno detto risparmiate, l'acqua è un bene prezioso, noi abbiamo cominciato a risparmiare. E no, non va bene, no, l'economia non funziona così. Tant'è vero che ci devono aumentare le bollette perché questi mostri di aziende che sono diventati i gestori dei servizi, che una volta erano servizi, oggi sono business, devono guadagnarci comunque. E quindi è una cosa che già a Bologna conosciamo, insomma, ERA si è già preoccupata di ciò. E mentre se ne strafregano di un referendum che ha sancito che l'acqua deve essere pubblica, continuano a farne mercimonio, e adesso la stampa ci annuncia che anche a Torino sta per succedere la stessa cosa, la tassa per lo scarso consumo, cioè viene tassata l'acqua perché ne consumano troppo poca. Ogni abitante pagherà 50 centesimi in più. Insomma, la beffa dell'acqua, il titolo poi all'interno, avete consumato poco, ora dovrete pagare di più. Nei prossimi 3 anni a Torino la bolletta dell'acqua aumenterà tra il 10 e il 25%, perché i torinesi, da bravi sabaudi, hanno dato retta a chi spiegava che è un bene prezioso e sarebbe meglio ridurre i consumi ed evitare gli sprechi. L'utilizzo pro capite è sceso da 198 a 185 litri al giorno in 5 anni, ma il conto è destinato ad aumentare. SMAT, l'azienda che gestisce l'acquedotto, dal 2008 a oggi ha incassato 46,6 milioni in meno del previsto. Cioè, dal 2008 lo gestisce, mentre oggi ha incassato in meno del previsto 46 milioni e ha deciso di recuperarli dai cittadini. Non potendo contare sui comuni soci, perché sono sempre più in disarme con le casse vuote. Ha chiesto l'autorizzazione all'autorità d'ambito, l'organismo che stabilisce le tariffe, pianifica il servizio, lo chiamano ancora servizio, l'ha ottenuta e ha chiesto il conguaglio, decidendo di spalmarlo nei prossimi 3 anni, meno male, non li vogliono tutti assieme. A Torino stanno arrivando le bollette con il balzello incriminato e un centinaio di amministratori di condominio, guarda un po', ha deciso di rivolgersi all'ADOC, l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento del Consumatore, e al Comitato Acqua Pubblica. Quindi si annuncia una battaglia, soprattutto a suon di carte bollate. Questa è l'acqua. Dunque, di nuovo, riguardo gli italiani brava gente, giustamente stamattina su tutti i giornali troviamo con più o meno clamore questa notizia che anche il Fatto dà, picchia l'alunno dicendogli: essere gay è una brutta malattia. Essere gay è una brutta malattia, tu ne sai qualcosa? Sarebbero queste le parole utilizzate da un professore della provincia di Perugia nei confronti di un suo alunno che poi lo ha pestato praticamente a sangue, insomma è pieno di ecchimosi. Andiamo a leggerlo anche su qualche altro quotidiano che dedica più spazio alla vicenda e maggiori dettagli, per esempio La Stampa, eccola qua. Essere gay è una malattia, studente aggredito dal professore, liceo di Perugia, calci e pugni all'allievo, difeso dai compagni per fortuna. Essere gay è una brutta malattia, l'affermazione era diretta a lui, un 14enne, studente di un istituto superiore della provincia di Perugia. Lui non sente e il docente ripete la frase, essere gay è una brutta malattia, e pronuncia il suo nome ad alta voce davanti a tutta la classe. Dico a te, certo, è brutto essere gay, tu ne sai qualcosa. E a questo punto il ragazzo gli dà una risposta meritatissima. Sicuramente da quando la conosco. È un attimo, il docente si avventa sullo studente, lo colpisce con due calci alle gambe, altrettanti pugni, gli stringe una mano sul collo. Professore, lo lasci, così lo strozza, implora il compagno di banco, e eccetera eccetera. Insomma, adesso c'è un'inchiesta, insomma c'è una denuncia dei genitori che l'hanno portato in ospedale, gli hanno dato 5 giorni di prognosi. Non è stato neppure fermato il professore. Qui in questo articolo viene detto che si attende che venga interrogato, ma è ancora lì. Hanno cambiato posto, hanno cambiato classe allo studente, così per evitare di incontrare il professore. Ma e perché il professore sta ancora lì? Ma comunque vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni. È difficile che tutto questo sia inventato, perché numerosi ragazzi sono andati a testimoniare sostenendo appunto che le cose sono andate esattamente così. Detto ciò, Italiagole. Anche Italiagole, oltre alle frane, gli smottamenti e le alluvioni, ottengono molto spazio stamattina sui quotidiani, già nelle prime pagine, perché per riprendersi appunto lo spazio sui media hanno tagliato altre teste. Orrore ISIS, decapitato il cooperante USA, che si era oltretutto convertito all'Islam. Vabbè, abbiamo qui davanti la stampa che, oltre a raccontarci di quest'altra orgia di teste mozzate, perché poi hanno decapitato molti, insomma almeno 15 prigionieri siriani che avevano lì. E, oltre a ciò, però, nei quotidiani di stamattina abbiamo diversi dettagli in più. Per esempio, tutti i soldi che l'ISIS incassa con la vendita del petrolio. Ma così un ignorante potrebbe dire, l'uomo della strada, ecco, potrebbe dire: ma quanti mesi sono che li bombardano? Neanche sono riusciti a impedirgli di commercializzare il petrolio. Ma saremo ignoranti in fatto di bombardamenti. Comunque, autobotti, zattere, tubi interrati, cioè piccoli oleodotti, così il califfo esporta il suo petrolio. Il sistema ricalca quello di Saddam Hussein per eludere le sanzioni dell'ONU. Eh sì, ma poi insomma il regime di Saddam Hussein è durato poco quando cominciarono a bombardarlo. Questi qui, oh, guarda un po'. Autobotti, eccetera, eccetera, insomma, persino zattere. Sono gli strumenti che i miliziani jihadisti dello Stato Islamico adoperano per vendere oltre frontiera il greggio estratto in Iraq e in Siria, garantendo al califfato entrate che si aggirano sul $1 milione al giorno, cioè $1 milione al giorno che possono investire per acquistarsi armi. Intanto, insomma, la Turchia continua a far finta di non sostenerli, ma le denunce sempre più circostanziate da parte dei curdi del Rojava e in particolare di Kobane sono fin troppo chiare. Insomma, la Turchia continua a sostenere l'ISIS, soprattutto in funzione anticurdi. Comunque a Kobane le notizie non si possono dire buone, perché insomma è una guerra furibonda quella che infuria, però i curdi, e in particolare le donne armate curde, riconquistano sempre più posizioni e sempre più bandiere dell'ISIS cadono e vengono sostituite da quella bellissima bandiera gialla con altri colori come il verde, insomma, e la stella al centro della YGP o YGP, insomma YGP, ecco, comunque la si pronuncia, la sigla dei curdi della Siria di Kobane. Ora sul Corriere della Sera c'è un interessante approfondimento dell'inviato Lorenzo Cremonesi sui volontari della Jihad, che sono molto più violenti dei qaedisti locali, sarebbero più di 20.000, i più pericolosi sono i ceceni. Insomma, come dire, non ne avevano ammazzati abbastanza i russi? No. I fanatici occidentali ancora più feroci degli stessi miliziani, sono ormai la forza trainante dello Stato Islamico, ma a ben guardare possono anche diventarne il tallone d'Achille. Parliamo dei volontari, quella variegata, motivata, spesso fortemente ideologizzata ed intrinsecamente estremista componente che accompagna le guerre di ogni tipo in qualsiasi paese. Poi più avanti, la peculiarità di ISIS, però, è che le brigate internazionali della Jihad sono necessarie, tuttavia viste con timore dagli stessi sunniti, che sono venuti ad aiutare. In Iraq il fenomeno è macroscopico. Noi vecchi ba'atisti, cioè del partito Ba'at, legati alle tribù sunnite di Al-Anbar, non abbiamo nulla da spartire con gli integralisti religiosi afghani o con gli estremisti wahabiti arrivati dall'Arabia Saudita, dalla Giordania, dall'Algeria. Li useremo sino a quando ci serviranno per battere gli sciiti, poi però ce ne disferemo. Sì, è lo stesso calcolo che venne fatto dall'Occidente quando armarono i Mujahideen, poi i talebani e poi eccetera eccetera. E poi comunque non sono più riusciti a disarmarli, ma comunque anche questi si illudono di usarli. Così dicevano a Baghdad in giugno i militanti del Mutaidun, uno dei maggiori movimenti sunniti rappresentato al Parlamento. I volontari della Jihad, molto più violenti e intolleranti dei qaedisti locali, sono cresciuti per numero e importanza. Secondo la CIA sarebbero oltre 20.000. Un recente rapporto interno segnalato dal Washington Post sostiene che ne arriverebbero ormai in media un migliaio al mese. Oltre 3.000 sarebbero tunisini. Cioè, mentre la Tunisia ha avviato un processo di democratizzazione molto interessante, queste scorie se ne vanno là. Però potrebbe anche essere un bene, voglio dire, dal punto di vista strategico. Ma che ostacolarli? Dovrebbero mandarli, lasciarli proprio tutti dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania. Li lasciano andare tutti là? E poi però un intervento ci vuole di quelli, insomma, tipo col DDT, ecco. Il singolo gruppo nazionale più numeroso è quello tunisino. I cristiani fuggiti da Mosul affermano che i più pericolosi sono afghani, pakistani e soprattutto ceceni. Senza parlare di ceffi del tipo John il jihadista o Jihadi John, il terrorista dal perfetto accento inglese assurda notorietà mondiale con il video della decapitazione del giornalista americano James Foley in agosto. A metà settembre la stampa anglosassone riportava che sarebbe stato identificato dai servizi inglesi come un rapper Abdelmajed Abdelbari. Due mesi fa a Erbil i profughi cristiani fuggiti da Karakosh nella regione di Ninive attorno a Mosul parlavano con paura di un altro rapper, questa volta tedesco, il quarantenne Denis Mamadou Gerhard Kuspert, meglio noto come Deso Dog. È lui che predica l'Islam con più convinzione, dice che è bello morire per la guerra santa, prima parla con dolcezza e poi passa alle minacce di morte. I jihadisti iracheni e siriani sono meno duri con i cristiani, sostengono questi rifugiati. A Raqqa, la capitale dell'ISIS, i volontari stranieri hanno preso le redini del potere, ma tanti di loro hanno perduto la vita nella battaglia per la città curda di Kobane. Insomma, grazie alla buona mira dei curdi e delle curde. Ma se questi hanno addirittura la capitale, cioè, ripeto, cosa stanno bombardando? C'è una capitale, boh, fatela sparire. Che diamine, può far bacco. Bene, mai avrei creduto nella mia vita che sarei arrivato a tifare per i bombardieri, eppure mi sta succedendo. Sarà per l'amore verso il Rojava o Rojava, insomma, per quell'esperienza che è veramente l'unica fonte di speranza per quella zona del mondo così martoriato e e che ci fa scomodare spessissimo la parola follia, però chissà se c'è della follia in tutto questo. Comunque l'ISIS ci mette del metodo nella sua follia. Per concludere questa sarabanda di rassegnata stampa, non so quanti di voi si siano accorti che sulle reti sociali in furia un libro è un libro. Nel piccolo ho partecipato a questa campagna mettendoci la faccia. Un libro è un libro, è una campagna contro l'IVA al 22% per gli ebook, cioè gli ebook sono libri tutto sommato, no? E invece l'Europa li considera dei videogiochi, cioè voi leggete, che ne so, Shakespeare su un supporto, sul computer, su un Kindle, sul cellulare, non è Shakespeare quello lì, è un videogioco per l'Europa che ci sta imponendo a tutti il 22%, e che è una mazzata che rischia di stroncare sul nascere un mercato che comunque non è che vada più di tanto a inficiare, a ledere il libro cartaceo. Soprattutto sono giovani e giovanissimi che altrimenti il libro di carta non se lo porterebbero in giro, invece così si appassionano di più alla lettura. Insomma, tantissime persone ormai, anche se in Italia sono ancora soltanto il 5%, stanno leggendo i libri in questo modo. Tassarli al 22, con l'IVA al 22, è insomma è un brutto colpo. E allora stamattina leggo sulla stampa: gli ebook come videogame, l'Unione Europea boccia l'IVA agevolata, fallisce l'ultima mediazione. Insomma, da questo articolo pare che abbiamo già perso. E Parigi però è bellicosa, contravvenendo alle direttive di questo schifo di Unione Europea in cui l'Ucraina fa una guerra per poterci entrare mentre ormai quasi tutti vorrebbero andarsene. Però per fortuna la Francia ha detto chi se ne frega delle direttive, noi comunque la tassiamo al 7, ecco che è già molto meno del 22, non arriva al 4 dei libri normali, e quindi l'Unione Europea, insomma Bruxelles, minaccia sfracelli contro Parigi se non ritira questo. E leggo a un certo punto: colpisce ciò che manca, gli ebook che i giuristi della commissione considerano prodotti elettronici come videogame, che sono soggetti all'aliquota ordinaria, se vanno sul Kindle o Kindle non sono libri, l'essere dietro uno schermo li snatura, come se l'uomo dentro la doccia non fosse più un uomo, scherza una fonte dell'Unione Europea. Il ministro della cultura Dario Franceschini si sta battendo, ma pare che non riesca a quagliare nulla. Con lui però ci sono i francesi, che nel 2012 hanno abbassato d'arbitrio l'IVA sugli ebook al 7, sfidando la UE, rischiando la condanna in corte, più Olanda, Grecia e Slovenia. Oh. Poi anche il Lussemburgo, ma per un motivo molto venale, perché Amazon ha la residenza nel Granducato, cioè così è un paradiso fiscale. Londra ambisce a una zona no tax per i servizi finanziari, poi però accetta l'IVA alta sugli ebook, confortata dal mercato reale che comunque tira. E si conclude così: si stronca la diffusione di un media che piace ai giovani, fanno notare alcuni a Bruxelles, dove ammettono che al Consiglio Cultura una fumata bianca sarà difficile. È una di quelle cose difficili da spiegare ai cittadini, una direttiva che tassa gli ebook al 22%, ma non la vendita di navi da guerra, cose che fanno male all'Europa. Si riferisce al fatto che vendere navi da guerra è esente dal pagamento dell'IVA. Buona settimana a tutti, tranne che a quelli di Bruxelles.